Mi fa davvero molto piacere ospitare Arnaldo Vitangeli della Finanza sul Web. Ciao.
Ciao Beatrice, ben trovata al tuo pubblico e buon anno.
Beh sì, questo è il nostro primo appuntamento del 2021, mi fa davvero molto piacere stare a fare due chiacchiere con te. Ti vorrei chiedere che anno sarà come prima domanda, ma immagino che la risposta sia terrificante, quindi andrei per gradi se tu vuoi.
Dicendo che sono una specie di branco cattivo.
No, poi se tu consideri, insomma, questo è un po' come veramente fare le previsioni astrologiche, perché di volta in volta intanto non si sa più che zona sia, se colorata di giallo, di rosso, di arancione, adesso viene fuori l'ipotesi del bianco o del verde, e quindi mi sembra che già lì si stia un po' brancolando nel buio. Poi in generale direi che anche quello che ne sarà di noi a livello economico, no? Ancora riusciamo a tenere, ma per quanto ancora?
Allora, intanto non so se sai, ma proprio venendo sull'oroscopo, su Branco, nel prossimo DPCM è previsto che le chiusure e le aperture siano in base ai segni zodiacali, tipo Pesci oggi sta a casa, prendere l'autobus, Capricorno chiude alle 6, eccetera.
Beh, guarda, l'abbiamo fatto per una vita con le targhe automobilistiche, dispari e pari, ci
adesso,
sta.
Adesso lo facciamo così. No, scherzi a parte, sì, sarà un anno terribile, non si possono fare previsioni, perché ci sono fondamentalmente tre variabili che non possiamo prevedere. La prima, ovviamente, è quella del Covid, cioè noi non sappiamo se la situazione va a risolversi, se non va a risolversi, in che modo soprattutto verrà affrontata, cioè continuerà questa situazione di chiusure, continuerà questa situazione di limitazione delle attività economiche, delle attività commerciali, oppure no, ci sarà, cioè se si va ad aprire o se si va a chiudere, la situazione fa evidentemente una differenza immensa. I pericoli, mettiamolo così, visto che mi vuoi menagramo, i pericoli sono notevolissimi, nel senso che innanzitutto un rischio molto concreto è quello delle sofferenze bancarie, cioè in tutta la fase del coronavirus ha accentuato in maniera molto forte delle dinamiche di sofferenza delle aziende e delle famiglie che già comunque erano preesistenti, nel senso che è da un pezzo che l'Italia, ma non solo l'Italia, ha una crisi economica. Il coronavirus l'ha accentuato molto. Nel momento in cui le banche hanno fatto credito a famiglie e imprese, hanno ad esempio bloccato i mutui, hanno garantito liquidità, eccetera, la situazione in qualche modo, in maniera molto faticosa, è stata tamponata. Ma il rischio è quello di trasferire queste sofferenze in primo luogo al sistema bancario. E poi c'è un altro elemento che è di difficile previsione, nel senso che in questa fase noi stiamo sperimentando un'Europa buona improvvisamente. Cioè tutto quello che ci dicevano fino a poco prima del Covid sembra essere scomparso in una bolla di sapone. Non esiste più il problema del debito, non ci sta più il problema dei conti pubblici in ordine, e viviamo in questo limbo in cui si parla solo di pandemia, si parla solo di Covid, di positivi, eccetera. Però molti tra i cosiddetti frugali, cioè quei paesi del nord Europa come l'Olanda, come l'Austria, eccetera, già stanno dicendo sì, per adesso abbiamo sospeso le nostre buone norme, ma quando è che ricominciamo? Quindi il rischio è quello che passata, diciamo, la fase della pandemia, ci sia da un lato un problema al sistema bancario molto significativo, dall'altro una pressione ulteriore per politiche di austerità, perché ovviamente nel frattempo il Covid ha fatto aumentare il debito, quindi conti pubblici sono molto più sbarellati oggi di quanto per tutti, non solo per noi, vale per noi, per la Francia, per la Germania, per tutti quanti più o meno. E quindi il rischio è che si torni alle vecchie abitudini per cui ci dicano dovete tagliare assolutamente 20 punti, 30 punti di debito pubblico e quindi dovete fare ulteriori misure che deprimono quel che resta dell'economia perché sta rimanendo veramente poco.
Sì, e questo che cosa significherebbe per noi singoli cittadini? Al di là di
Beh,
quello che significa per l'industria, immaginiamo per l'economia e quant'altro.
Per noi singoli cittadini significa tagliare la spesa sociale, fondamentalmente, quindi
Ulteriori tagli.
ulteriori tagli alla spesa sociale, probabilmente non quella sanitaria, magari tagli alle pensioni, tagli ai trasferimenti monetari agli indigenti, eliminazione delle forme di assistenza dei redditi più bassi, eccetera, eccetera, tagli agli investimenti, e eventualmente nuove tasse. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che contestualmente ci sono, come ci ricordano sempre tutti, i famosi miliardi del Recovery Fund,
Sì.
che però non sappiamo adesso ancora, non sappiamo dove andranno a finire questi soldi, perché, e qui entriamo, diciamo, su un tema un po' più politico, perché il governo non riesce a trovare un accordo, nel senso le forze di governo su questi soldi si stanno letteralmente
Ma
scannando.
non
E qui.
c'era stato un piano di stanziamento?
Sì, ma diciamo, un conto è lo stanziamento, un conto è la spesa di questi soldi.
Certo.
Lo stanziamento non dipende dal nostro governo,
Ok,
diciamo, avviene.
però scusa, avevo capito che erano già stati, diciamo, come dire, ripartiti per settori.
Sì. Originariamente, ma la questione fondamentalmente è questa, che questi soldi portano fondamentalmente potere politico, nel senso che portano consenso. Se
Sì.
tu dai, non so, 30 miliardi per un determinato settore, mettiamo lo spettacolo, tu ti garantisci, in linea di massima, il voto di una serie di soggetti. Qual è il punto? Che Conte, Presidente del Consiglio, voleva gestire in maniera diretta questi soldi, voleva essere lui con una task force, cioè con un gruppo di esperti, più o meno tali o considerati tali, che rispondono direttamente a lui, a Gualtieri, il Ministro dell'Economia. Le altre forze politiche dicono sì, ma e noi, cioè che stiamo a fare qui? Oltretutto, questa cosa non è costituzionale, è il Parlamento che deve decidere delle sorti del paese, non sono le task force che non esistono nella nostra Costituzione. Però fondamentalmente il problema è un problema tra i partiti, cioè Renzi che vuole, rivendica a gran voce la sua fetta, c'è il PD che comunque è infastidito e spaventato da questo emergere di Conte che eventualmente farebbe un suo partito, cioè quest'uomo è arrivato dal nulla. Inizialmente ti ricordi, ci dicevano: ah, ma
Sì.
Conte non esiste, Conte è soltanto un prestanome di Maio e di Salvini,
Sì.
è uno che è semplicemente deve stare a pettinarsi e a obbedire a Salvini fondamentalmente. E improvvisamente si trovano questo che diventa il perno, non si capisce perché, della politica italiana, e vuole gestire da solo, diciamo, questa grande quantità di miliardi che determinerà il futuro economico del paese per un sacco di tempo. Insomma, questo agli altri partiti politici ha lasciato leggermente scontenti. E
Sì.
quindi c'è anche una concreta possibilità di una crisi di governo che sta diventando praticamente una certezza, dalla quale non si sa bene come si uscirà, magari con un governo tecnico.
Sì, che è quello che temono i più, perché poi alla fine il governo tecnico porterebbe a delle grosse problematiche per noi, anche in questo caso, no? Laddove c'è il governo tecnico, ci si tappano occhi e naso e via, si va avanti dritti. Come dire, come sono stati anche altri governi tecnici.
Dipende, perché in questo caso la situazione è un po' diversa, cioè normalmente si fanno i governi tecnici per chiedere i soldi. E
Ecco.
in questo caso si farebbe un governo tecnico per spendere i soldi, cioè i vari governi Monti, ma anche ancora prima i governi tecnici degli anni 90, eccetera, perché venivano chiamati in causa? Perché i partiti non volevano essere loro a apparire direttamente responsabili della macelleria sociale, cioè l'Europa o i mercati, per così dire, dicevano dovete trovare questi soldi, e quindi i partiti di governo dicevano beh, non possiamo essere noi ad andare agli italiani, dagli italiani a dirgli tirate fuori questi soldi, quindi facciamo un bel governo tecnico. Se no quando ci rivotano, facciamo un bel governo tecnico e ci mettiamo Monti e lo fa lui. E in questo caso sarebbe diverso, perché in questo caso sarebbe un governo tecnico che è chiamato a spendere dei soldi, a organizzare la spesa di questi soldi. Il punto è, poi dopo però, che cosa succede? Cioè, al di là del fatto di come vengono spesi questi soldi, con quale filosofia economica, sì, con quale obiettivi a lungo e medio termine, con quale visione di paese, con quale idea di paese, e va bene. Ma al di là di questo, la domanda, cioè la preoccupazione che secondo me dovrebbe riguardarci in maniera più diretta è nel momento in cui diciamo la fase emergenziale sarà passata, cosa ci chiederà l'Europa, come evolverà il perché da un lato uno potrebbe dire vabbè, oramai hanno capito tutti che le questioni che ci raccontavano fino a ieri non sono reali, quindi che tutta una serie di problemi che ci dicevano essere pressantissimi e che imponevano una serie di misure lacrime e sangue, oramai è difficile che possano raccontarci di nuovo, insomma, che il debito ci minaccia in maniera immediata. Però rimane il fatto che comunque sia da parte dell'Unione Europea potrebbe cambiare molto rapidamente la musica, soprattutto riguardo al ruolo che sta avendo la Banca Centrale Europea, che è un ruolo completamente anomalo rispetto, cioè la Banca Centrale Europea sta facendo per la prima volta quello che dovrebbe fare, cioè il prestatore di ultima istanza, però tecnicamente non lo può fare, e questo è il paradosso, e quindi sì, è una situazione anomala e giustificata, diciamo, a parole dalla pandemia, ma cosa succederà quando questa anomalia rientrerà e si tornerà al sistema precedente, se si tornasse al sistema precedente?
Potrebbe anche non tornare il sistema precedente.
Cambiando
tutte le cose, tutti i paradigmi.
Questo lo vedo molto molto difficile, perché il problema è che per come è concepita l'Unione Europea non è possibile, nel senso che una banca centrale che fa la banca centrale porta a un debito comune. Siccome i paesi frugali, diciamo, non vogliono assolutamente un debito comune, ufficialmente perché noi siamo spendaccioni eccetera eccetera, io ritengo in realtà perché in questo modo possono fare una concorrenza sleale a quei paesi che hanno un debito più alto, cioè in questo modo mettiamola in questi termini, immagina la stessa cosa a livello di Italia tra le varie regioni. Nel momento in cui non c'è un debito comune ma c'è una concorrenza di fatto tra le varie regioni, è ovvio che so io, la Lombardia non vuole che la Campania faccia concorrenza alle proprie imprese e quindi gli dice voi avete un debito troppo alto, non potete fare investimenti produttivi, non potete fare sì, questo, non potete fare quello, in modo che non fate concorrenza alle mie aziende. Siccome in particolare l'Italia è un paese che ha una capacità industriale per certi aspetti anche notevolmente più forte di quella dei suoi competitori europei, della Francia, della Germania, eccetera, l'utilizzo del debito come elemento di ricatto e di, come dire, deindustrializzazione è funzionale agli interessi delle industrie dei paesi competitori. Quindi un debito comune non ci sarà mai, anche perché questo fondamentalmente significherebbe Stati Uniti d'Europa, in buona sostanza. Nel momento in cui c'è un paese ha un debito comune, una moneta comune, fondamentalmente è lo stesso paese.
Ma resta sempre il solito discorso, cioè che della serie ci amiamo soltanto formalmente con gli altri stati, no?
Anche formalmente.
Non ci amiamo nemmeno formalmente.
Forse si amano i popoli, nel senso che comunque sì, i popoli europei hanno forte spirito di solidarietà, eccetera,
sì.
Ma come istituzioni l'Unione Europea è, io direi, esattamente l'opposto, cioè un modo per creare una concorrenza spietata tra i sistemi economici e una concorrenza al ribasso. È un po', diciamo, un'altra faccia della globalizzazione in cui i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri. Dopo l'istituzione dell'Unione Europea hanno iniziato a aumentare le differenze tra i paesi, eccetto quelli che non utilizzano l'euro.
Sì.
Cioè, i paesi come Italia, Spagna, Grecia, Francia, Germania, Olanda, eccetera, hanno visto incrementare le dinamiche precedenti, cioè i paesi più ricchi si sono arricchiti, i paesi più poveri si sono impoveriti, perché hanno l'euro. I paesi dell'est che non hanno l'euro hanno invece avuto risultati molto più positivi, perché loro prendono i fondi di coesione, ma non avendo l'euro non sono costretti a fare la politica di bilancio che gli chiede Bruxelles,
Certo,
e quindi hanno un grande vantaggio.
ma
E d'altronde lo
facendo
diceva,
sì,
non so se
dimmi, dimmi.
tu ricordi, quando c'era tutta la storia: riusciamo ad entrare nell'euro, siamo tra i primi, abbiamo i numeri, abbiamo i conti a posto. A un certo punto Helmut Kohl, il cancelliere tedesco dell'epoca, disse: ma è ovvio che l'Italia entrerà subito nell'euro, perché se non c'entrasse ci farebbe una concorrenza spietata al suo sistema industriale. Quindi, insomma, ci siamo autotassati per fare gli interessi della Germania.
Cosa che mi fa pensare che forse i nostri politici non hanno agito per il nostro bene all'epoca. Vabbè,
Diciamo
però.
che gli ultimi politici che hanno agito per il nostro bene sono stati, non so, Ottaviano
Te lo
Augusto.
stavo per dire, Cesare, ti stavo per dire. Ma tornando a fare un
Anche
po'.
l'imperatore Adriano ha fatto una politica, secondo me, molto efficace.
La Cassandra in te, che cosa ci dice? Che se ci fosse ancora il perdurare di questo stato di cose, quindi aziende che sono chiuse, attività anche più piccole che sono chiuse, le persone che comunque devono continuare a pagare i loro conti, perché le bollette certamente non hanno sosta, no? In tutto quanto questo stato di cose. Cioè, quindi il singolo, il privato cittadino deve comunque continuare a pagare. La cassa integrazione prosegue, quindi gli stipendi sono ridotti nella stragrande maggioranza. Insomma, la gente ha
Molto
ancora un
poco.
lavoro, ma presto con l'avvio dei licenziamenti, presumibilmente qualcuno lo perderà. Che cosa succederà se nella peggiore delle ipotesi, cioè che
Poi la
cosa
peggiore
potremmo
ipotesi, sei
aspettarci? Eh?
sicura?
Beh, almeno uno, come dire, sa già cosa
Facciamo la peggiore
aspettarsi. Io mi
ipotesi.
auguro il meglio, sia chiaro, però.
Auguriamo il meglio. Vediamo lo scenario peggiore. Intanto tu facevi riferimento al lavoro, il
Sì.
divieto dei licenziamenti, eccetera. Certo, ma non dimentichiamoci che noi siamo il paese delle partite IVA, cioè c'è un'enorme fetta della popolazione italiana che lavora in proprio. Sono i commercianti, sono i professionisti, sono i consulenti, sono tutte quelle persone che non lavorano, diciamo, con un salario fisso, ma lavorano in proprio. Sono stati colpiti in maniera durissima. Non c'è solamente chi perde il lavoro, c'è anche chi, per esempio, aveva un bar, un negozio, una qualunque attività e non ha più quell'attività, o quell'attività formalmente rimane, quindi le tasse le deve pagare, ma non ha più i mezzi per farla andare avanti. Quindi, e questo anche qui c'è l'aggravarsi, l'acuirsi di un processo che già era in atto, perché le piccole attività economiche chi hanno chiuso negli anni scorsi, diciamo, in numero enorme. Il rischio è che adesso chiudano sostanzialmente tutti, ma pensiamo alle palestre, pensiamo
Sì.
alle scuole di danza, eccetera, eccetera. Anche qui ovviamente dipenderà da quello che succederà a livello sanitario, perché alcuni dicono che il Covid diventerà un nuovo modello di società, cioè che non è che tra 3, 5, 7, 8, 10 mesi avremo detto: signori, abbiamo finito col Covid e ce lo siamo liberati, ma che ci potrebbe essere Covid-21, Covid-22,
Sì.
Covid-23, che che magari ci sarà una trasformazione strutturale del nostro modo di interagire in motivo di questo virus o di questi virus, perché poi dicono che muti, eccetera. Questo creerebbe una condizione completamente diversa per le piccole attività o le medie attività e anche, diciamo, per la vita di tutti noi. Un insieme di elementi, cioè distruzione della piccola impresa, la diminuzione, crollo della domanda aggregata, perché dall'altro lato, se milioni di partite IVA non lavorano più, c'è anche una diminuzione della richiesta di merci e servizi ulteriori, quindi amplificazione della spirale recessiva, crisi del sistema bancario, perché se tutti questi soggetti, chi perché è colpito direttamente, chi è perché è colpito indirettamente dalla diminuzione della domanda aggregata, non pagano i prestiti, non rientrano dei propri debiti, evidentemente questo porta a una crisi del sistema bancario. E tutto questo all'interno di una più generale crisi del debito e della solvibilità del paese. Quindi il rischio è letteralmente la desertificazione economica e in un certo senso la feudalizzazione dell'economia italiana, con un numero ristretto di mega aziende che fondamentalmente gestiscono e controllano tutto quanto, e una sterminata plebe che sopravvive, magari chiusi in casa, con piccoli trasferimenti dallo Stato, una specie di versione tecnologica del feudalesimo, con l'economia interamente nelle mani di pochissimi soggetti e tutto il resto della popolazione che vi sopravvive grazie a sussidi, grazie a cose di questo tipo.
Noi abbiamo parlato molto spesso, no, di questa cosa qua, identificandola in un certo qual modo in una sorta di grande reset.
Sì, il punto che noi secondo me dovremmo domandarci è quanto questo sia effetto di elementi che non si potevano prevedere, quanto sia effetto di elementi che si potevano prevedere ma che non si sono evitati, oppure effetto di elementi che sono stati volutamente provocati.
Ma in qualsiasi caso, però, scusami Arnaldo, in qualsiasi caso oramai ci siamo, no? Allora, sì, la cosa che mi viene in mente è, invece di, come dire, piangere sul latte versato, potremmo riuscire a capire qual è una soluzione valida, oppure semplicemente facciamo la fine della Grecia?
No, faremo una teoricamente faremo una fine molto peggiore di quella della Grecia. Bisogna vedere poi come arriva la Grecia tra 4 anni in una situazione del genere.
Sì.
È ovvio che tutto questo sarebbe assolutamente evitabile, non sono questioni inevitabili, ma sono questioni strettamente politiche. Cioè, se si sceglie un determinato modello economico, lo si porta avanti, tra cui appunto quello che tu definivi il grande reset, è una scelta come affrontare determinate situazioni, è una scelta come portare avanti la produzione a livello nazionale e internazionale, una scelta come determinare il consumo. Nel momento in cui noi abbiamo una società globalizzata, in cui la produzione è accentrata fondamentalmente in Cina, che, caso strano, è il paese in cui questo virus è nato, ma è il paese che ne è stato meno colpito da un punto di vista sanitario e per nulla da un punto di vista economico. Sì. Anzi, il Covid ha portato a un'ulteriore emersione economica della Cina nel mercato globale. Ma il mercato globale esiste perché noi vogliamo che esista. Cioè, i processi di globalizzazione molto spesso ci vengono raccontati come qualcosa di naturale, no? come una forma di evoluzione naturale, quindi che non dipende dalle nostre scelte. Nulla di più falso. La globalizzazione è avvenuta perché delle elite economiche, che poi determinano la politica reale, hanno pensato che questo fosse il modello più conveniente a livello dei loro interessi. Noi l'abbiamo subito questo modello economico, noi subiamo il fatto di avere un paese, l'Italia, che di fatto non ha sovranità monetaria, una moneta, l'euro, che di fatto non ha una banca prestatrice di ultima istanza alle spalle, cioè tutta una serie di cose che sono quelle che poi determinano quello scenario così fosco che abbiamo detto, sono tutte quante scelte politiche mascherate come dati di fatto, non lo sono affatto. Io penso che o si sceglie di modificare radicalmente il paradigma economico, oppure andremo verso una situazione sempre più simile a quella che ti dicevo, cioè con pochissime persone che gestiscono l'economia a livello globale e masse sterminate di miserabili. È una questione che dipende da come noi ci muoveremo a livello politico, però non vedo molti, molti spazi alternativi. Per adesso noi siamo in una situazione di limbo, con appunto una qualche continuità dovuta al fatto che con la scusa appunto del Covid è tutto fermo, le banche non ci stanno chiedendo i mutui, le aziende non ci possono licenziare ancora. Quando riparte la ruota, se non vengono cambiate radicalmente le regole del gioco, il rischio che l'economia generalizzata, cioè le piccole e medie imprese, siano letteralmente azzerate, è molto concreto. Poi ci saranno ovviamente quei campi, come sempre avviene, che saranno per una ragione o per un'altra
Fonte di
risparmio.
guadagno,
Sì,
no?
perché poi ci sono sempre, ecco, dei settori che comunque innovativi oppure di altro genere, che comunque
Sì.
per una serie di ragioni possono essere in controtendenza rispetto al processo generale, ma il processo generale è quello della scompa, e io credo che si è voluto, e questo è il senso profondo, secondo me, del grande reset, la scomparsa
Beh.
della piccola impresa, dell'economia diffusa e la concentrazione dell'economia in pochissimi giganteschi soggetti. Pensiamo ad Amazon.
Eh sì, infatti.
Che vantaggio immenso ha avuto Amazon da questa situazione?
Sì.
E che dà
Ma
senso ai commercianti?
la situazione che a me fa molto pensare a volte, forse non lo so, sono ancora un idealista, ma è il fatto che spesso tanta gente crede ancora fortemente troppo nella politica, tanto da ritenere che le scelte vengano fatte veramente per i cittadini, quindi pro è più che contro. E allora, quando tu inevitabilmente assisti sempre al solito discorso, e va bene, ma adesso dobbiamo stare fermi per un problema di Covid. Chiaramente, insomma, ci sono anche pochi discorsi da fare, no? Perché uno ti mette lì davanti la dualità, o la salute o l'economia. E allora il cittadino comune dice: beh, no, allora in tal caso la salute.
Beh, diciamo che da un punto di vista, secondo me sono due differenti problemi. Quello del fatto della politica, io ritengo che sia qualcosa che ha molto a che vedere con alcuni meccanismi irrazionali profondi dell'essere umano, in particolare l'in-group e l'out-group. Cioè, come funziona la mente dell'essere umano? Tu sei della Roma o sei della Lazio? Se tu sei della Roma sei amico mio, se tu sei della Lazio sei
Sì.
un mio nemico. La stessa partita viene vista con occhi totalmente diversi dai tifosi o del Milan, dell'Inter, quello che volete voi, Genoa,
Ahinoi.
Ori, eccetera. Lo stesso fatto viene visto con occhi completamente diversi. C'era il fallo, quelli della squadra che l'ha fatto dicono assolutamente no, quelli della squadra che l'ha subito dicono ce n'erano quattro. A livello politico avviene la stessa cosa, cioè chi sostiene questo governo fondamentalmente vede negli altri, e poi molto spesso sono sostanzialmente identici, un pericolo, cioè noi dobbiamo sostenere il nostro governo perché se no arrivano gli altri. E quindi c'è una tendenza a accettare tutto. Pensiamo a quello che è successo al nostro paese nel ventennio cosiddetto berlusconiano, che poi non era berlusconiano perché un po' governava Berlusconi, un po' governava la sinistra. Gli uni e gli altri, cioè i supporter di Berlusconi e i supporter della sinistra, non si accorgevano che fondamentalmente cambiavano gli orchestrali, ma lo spartito, la musica rimaneva sempre quella. Ma ognuno vedeva nell'arrivo dell'altro una minaccia tremenda e la giustificazione per la condizione in cui si trovavano. Cioè, nel momento in cui governava Prodi e il paese declinava, l'elettore di Prodi diceva: beh, per forza, perché stiamo pagando la dura eredità che ci ha lasciato Berlusconi. A quel punto andava al governo Berlusconi, il paese continuava a declinare perché le scelte erano le medesime, le scelte di fondo, quelle appunto sull'Unione Europea, sulla globalizzazione, eccetera, sul modello economico, era uguale, identico. Arrivava Berlusconi e diceva: certo, il paese è, ma perché? Perché la pesante eredità che i comunisti ci hanno lasciato. E così per
Ma
vent'anni.
scusa, in tutto quanto questo tuo lavoro che dura da anni e anni, che idea ti sei fatto appunto del fatto che la gente ancora si ostina nelle questioni politiche?
Perché è più facile, sia perché se tu non dai la colpa a Berlusconi se ti piace Prodi o a Prodi se ti piace Berlusconi, molto spesso anche per ragioni totalmente irrazionali, cioè andavo a scuola in un contesto in cui era una scuola di sinistra, quindi io sono di sinistra, quindi la colpa è di
Ah,
Berlusconi. Io invece andavo a scuola.
ok.
Sono questi i meccanismi reali.
Va bene, fino a che però questo meccanismo reale ce l'ha il medio cittadino, è anche legittimo. Il problema è quando ce l'ha il professore, l'ideologo, il filosofo, cioè
Io
coloro
non
che
credo che loro
dovrebbero.
abbiano, loro sì, cioè, allora, ci sono anche tanti mentecatti in così apicali, ma io penso che lì si tratta più che altro di una rappresentazione, cioè il professore, l'ideologo, eccetera, sono tutti soggetti che tendenzialmente si pongono in una corrente o in un'altra, ma per ragioni di opportunità, cioè voglio dire, allora, parliamo proprio fuori di metafora, immaginiamo che uno vuole diventare, non so, professore universitario oppure vuole, ha bisogno di appoggi politici. Chi ti scegli? Chi pensi che ti possa essere più utile? Magari chi è più forte nella tua regione? Chi... A quel punto tu sostieni questo stesso racconto finto della realtà, per cui mettiamo caso che io voglio andare a lavorare in Rai, voglio dirigere un TG della Rai, mi devo accodare a qualcuno. Allora, a chi mi accodo? Beh, magari il PD non è credibile perché insomma ne ho detto talmente tanto male, mi devo accodare a Salvini. E a quel punto, nel momento in cui Salvini ti mette a dirigere il TG, Salvini, se fa la stessa politica che fa il PD, Salvini recentemente ha detto Draghi, why not? Quindi insomma, vedo molte somiglianze con gli altri. Ma tu non lo puoi dire perché devi raccontare questo mondo e quindi tu vedresti una persona che litiga con altri riportando quella falsa narrazione per cui è tutta colpa vostra e gli altri, no, siete voi che siete razzisti, che avete messo... È così, cioè nel senso il popolo viene
Ahinoi.
rimbambito con un racconto, e in un certo senso il popolo è complice perché preferisce guardare Barbara D'Urso e essere rassicurato nel senso che nella propria immagine, nella propria proiezione anche di se stesso, ah, io sono di sinistra, sono una persona dalle vedute larghe, sono una persona non chiusa, eccetera, oppure ah, io sono di destra, sono una persona che ha una struttura, non sono un mollaccione come quelli, e soprattutto non vogliono fare la fatica di approfondire. Innanzitutto, non vogliono molto spesso avere l'ansia che la mancanza di punti di riferimento ti crea, perché nel momento in cui uno
Sì.
che per 20 anni ha detto la colpa è di Berlusconi, 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 gli spieghi e comprende che Berlusconi e Prodi sono la stessa cosa, si trova senza punti di riferimento e questo porta a una profonda ansia. E E poi per capire, per averli i punti di riferimento reali, devi fare una grande fatica, devi studiare, devi faticare, devi approfondire, devi capire perché nessuno ti dà la realtà, nessuno ti dà la verità in un bel pacchetto, devi discernere. È una fatica immensa. La gente preferisce guardare la partita, guardare Barbara D'Urso, guardare il Grande Fratello e affidarsi a viva il capitano oppure abbasso il capitano, Salvini ci porterà tutti nel terzo mondo. È più semplice. Poi dopo però ci si ritrova come ci ritroviamo noi, gli italiani.
Speriamo bene, allora, nonostante le previsioni siano abbastanza catastrofiche, però
Tanto.
ancora abbiamo dei margini.
Dipende da noi. Cioè, la realtà è veramente quella che noi decidiamo che sia. I popoli, i paesi, i singoli individui hanno il destino che si scelgono nel
Guarda, noi
momento.
l'abbiamo detto un sacco di volte, anche qui
Ed è
con te
così.
l'abbiamo detto un sacco di volte, che il popolo o comunque nulla è deciso, nulla è definito finché la gente comunque non lo definisce, no? In un
Noi
certo qual
potremmo
modo.
vivere in un 2022 da sogno se avessimo le giuste informazioni. Cioè, noi potremmo creare oggi. In tutto questo c'è un paradosso, no? Se uno ci pensa e la gente lo accetta senza porsi la domanda, noi abbiamo raggiunto un livello tecnologico tale che siamo in grado di produrre una quantità e una qualità di beni come mai prima nella storia, con una quantità di lavoro bassissima. Questo vuol dire che siamo ricchissimi. Non siamo mai stati così ricchi e non abbiamo mai sofferto così tanto la deprivazione dei beni.
Grazie ad Arnaldo Vitangeli per essere stato con me.
Grazie a te Beatrice e grazie a quelli che ci hanno seguito, a cui abbiamo dato altre buone notizie, quindi sarete sempre più numerosi, sono sicuro.
Ciao.
Ciao Beatrice.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.